Un saluto agli ascoltatori di Radio Nizza di Centrale Milano 1575, siamo a un appuntamento speciale tra gli speciali di Radio Nizza. Abbiamo infatti con noi oggi Andrea Borgnino di RAI, ma anche appassionato di radio, che ci parla di un suo podcast e anche del contenuto del suo podcast, cioè le misteriose e famosissime numbering station, stazioni dei numeri radiofoniche. Alla fine del programma ci sarà anche un piccolo messaggio in codice segreto da decifrare. Restate con noi, ora un piccolissimo messaggio in inglese per i nostri amici che ci ascoltano dall'estero e torniamo in italiano tra meno di 30 secondi. Hello to all our international listeners on Centrale Milano 1575. So we have today with us Andrea Borgnino from RAI, the state broadcaster. He just created an incredible podcast talking about numbering station, the mysterious station that just tell numbers that are still alive, by the way. And at the end, he will also give us a secret coded messages for you to decover. So stay with us because we will have first the Italian version of the broadcast and then we will translate everything back into English. So don't change the dial. Let's go back to Italian. Intanto, ciao Andrea, grazie di essere con noi oggi.
Ciao Marco. Intanto grazie per l'invito.
Ecco hotel. Ecco hotel. Ecco hotel.
Andrea ha realizzato imperdibili podcast che parlano della storia, ma anche del presente, perché esiste un presente, delle Number Station, le misteriose radio che parlano solo in numeri. Abbiamo deciso di contattarlo perché un po' un programma che parla di Number Station deve andare anche in onde medie, un po' perché ci sono alcune cose che ci piacerebbe approfondire. Ti farei quindi la prima domanda, molto semplice, ed è per chi non conoscesse le Number Station. Racconta brevemente di cosa si tratta.
Dunque, le Number Station sono delle stazioni radio particolari che sono apparse nella banda delle onde corte alla fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo dagli anni 50 in poi, con l'inizio della Guerra Fredda, che apparentemente trasmettono soltanto delle liste infinite di numeri o lettere. Quindi un contenuto senza senso. Sono stazioni cicliche che trasmettono spesso sempre sulle stesse frequenze, sono stazioni che hanno un segnale importante, cioè possiamo presumere che sono trasmessi da centri radio molto grandi perché sono molto facili da ricevere anche con ricevitori portatili. E sono trasmissioni che non si identificano, cioè non c'è una voce che dice trasmetto dall'Italia o dalla Germania, no, c'è soltanto appunto una voce digitalizzata, la maggior parte sono voci femminili che trasmettono, come ho già detto, gruppi di lettere o di numeri. La vulgata principale ci dice che sono legate al mondo dello spionaggio, cioè dell'intelligence, perché diverse spie sono state arrestate, colte in flagrante o mentre le ricevevano o avevano l'attrezzatura per farlo. Il mio podcast racconta in 5 puntate la storia di queste stazioni. È una storia personale perché io l'ho scoperta quando ero adolescente e una delle mie passioni principali era ascoltare le onde corte, e ascoltando le onde corte, soprattutto radioamatori, le ho scoperte e da lì è nata una passione. E in questo podcast provo in 5 puntate a raccontare cosa sono, qual è la loro storia, qual è la connessione, perché ce ne sono, col mondo dello spionaggio. Poi nella quarta puntata racconto quali sono le stazioni ancora attive, cioè che se accendiamo un ricevitore possiamo ancora sentire, quindi un mondo che non è finito con internet. E nella quinta racconto l'enorme campionario di riferimenti a queste stazioni radio che ci sono nel mondo dell'intrattenimento. Film, serie TV, programmi radiofonici, musica, che si sono ispirate al mondo delle Number Station.
Ecco, c'è una cosa che forse anche da informatico mi incuriosisce molto, il sistema di criptaggio di questi messaggi. Mi pare di parlare che si parli di one time pad, quindi qualcosa che non è, diciamo, decifrabile, a meno che, anzi, non è decifrabile proprio, a differenza di quello che accade con i sistemi di criptaggio normale dei computer. Puoi spiegare meglio come funziona e come venivano poi distribuiti questi pad?
Allora, i one-time pad sono interessanti perché sono un sistema quanto arcaico quanto sicuro, cioè nel senso che esistono solo due copie dello stesso foglietto che contengono il codice, una è a mano a chi ha generato il codice, l'altra è in mano a chi lo deve ricevere, quindi non esiste sistema più sicuro. L'insicurezza sta nell'avere nel custodire il one-time pad, infatti questo sistema si scopre solo quando Vengono arrestate le spie e a questo punto hanno in mano un wanted pad, ma senza trovare il corrispondivo non vale nulla. E il fatto che il wanted pad ha bisogno che siano generati di solito con dei numeri casuali. Se il sistema di generazione non è effettivamente casuale, lì un sistema di informatica molto potente potrebbe aiutare. Però la cosa molto bella appunto è che è un sistema così antico che ancora funziona.
La prossima domanda riguarda le frequenze di trasmissione. Allora, tutti quelli che l'hanno usata sanno che si tratta, nelle onde corte, di una media assolutamente inaffidabile. Quello che può funzionare perfettamente in un certo giorno dell'anno, in un certo orario, il giorno dopo potrebbe essere assolutamente muto e per la stessa trasmissione bisogna andare su tutta un'altra frequenza, addirittura una banda diversa. Allora, la domanda è come facevano a essere sicuri chi distribuiva le notizie che la rete di il network di spie potesse poi riceverli effettivamente? E come si poteva dare i cosiddetti metadati, cioè parlare e dire dove andare a pescare le nuove trasmissioni senza che ovviamente chi non doveva sentirle le sentisse.
Per quanto riguarda la questione delle frequenze e della propagazione, diciamo che l'unico modo per permettere di superare la problematica di appunto differenti frequenze, quindi differenti capacità di ricezione, era la ripetizione. I messaggi che si trasmettevano e si trasmettono sulle number station vengono ripetuti decine di volte, se non centinaia, su diverse frequenze, per far sì che quel messaggio possa arrivare in ogni modo a chi lo deve ricevere. Mi ricordo quando ero attiva la stazione 10, che presumibilmente trasmetteva da Israele, quindi doveva essere legata al Mossad, si riceveva ovunque, cioè dai 2 MHz in su, ogni 2 o 3 MHz in tutte le onde corte c'era una trasmissione. E lo stesso messaggio, dopo un po', perché c'è un identificativo all'inizio, anche tu lo sentivi ripetuto. Quindi questo, diciamo, è l'indicazione principale. Come facevi a informare l'agente operativo? Anche lì, naturalmente, lui, secondo me, doveva imparare un pattern, doveva imparare una serie di frequenze e sapere che doveva andare a cercarle lì. Tra l'altro, le stazioni sono molto, non è che trasmettono a caso, hanno un palinsesto. I russi del gruppo Priom hanno messo in piedi una specie di database di schedule che permette di seguire ora per ora le trasmissioni che sono in onda, cioè non trasmettono a caso.
Veniamo all'Italia. Cosa ha fatto l'Italia in merito? Abbiamo avuto dei programmi, se vogliamo chiamarli programmi ovviamente, abbiamo avuto delle missioni per nostri spie, diciamo, in giro per il mondo.
Nulla di italiano, no, non sono mai state ricevute se non dei fake fatti da qualche radioamatore di burlone o qualcuno che scambiava le stazioni che trasmettevano le informazioni meteo, i meteo ma, o Locavurnav in onde medie, ma erano appunto errori. Non c'è traccia ad oggi di stazioni numeriche o number station in italiano, nulla.
Grazie. Dunque, allora, verso la fine del tuo podcast hai detto che non davi le frequenze perché sostanzialmente cambiano molto spesso e invitavi tutti a cercarle online sui vari bulletin board, per usare un termine vecchio, degli appassionati. Ma alcune sono fisse, il famoso VB mi sembra che sia fisso e probabilmente ce ne sono altre di fisse. Quindi magari così per chi non ha voglia di andare a cercarle sui gruppi, daccene due o tre che le proviamo subito questa sera.
No, che non le do, assolutamente no, perché non è il mio lavoro. Cioè, le frequenze si cercano sui gruppi, c'è Priom, c'è number-station.org, ce ne sono almeno 3 o 4 di siti con le frequenze. Tu poi hai citato UVB che si trasmette a 4,625 kHz, ma non è una number station. UVB è un segnale che tuttora nessuno ha capito che cos'è. Il famoso buzzer trasmette questo segnale continuo, ogni tanto vengono trasmessi dei numeri o delle emissioni di lettere in alfabeto fonetico russo. Ad oggi non viene definita come number, forse è una stazione militare, è un beacon propagativo, non si sa. Non la definirei una number station, soprattutto perché ha questo carattere sporadico che non è nelle number station. Le number station trasmettono sempre. E quando non trasmettono, trasmettono messaggi di test.
E ora un messaggio in codice. Sì, abbiamo deciso di fare un messaggio in codice per i nostri amici delle onde medie, vicini e lontani, lo ripeteremo anche poi in inglese. Pubblicheremo su una pagina, anzi pubblichiamo, è presente su una pagina del sito di radionizza.it un one-time pad molto semplice. Ora Andrea ci darà un messaggio codificato da scoprire.
Eccolo qui, me l'ha appena dato su un pad, il messaggio è BVPNBOUUF.
Grazie, grazie mille. Invito ancora tutti a scaricare l'applicazione Rai Play Sound o andare sul sito di Rai Play Sound per ascoltare questa imperdibile serie di podcast sulle Number Station. Alla prossima.
Greetings to the listeners of radio NZIT ET Central Milano 1575. Today, we have with us Andrea Bornino from RAI, who is also a radio enthusiast. He'll tell us about his podcast and its content, which focuses on the mysterious and famous numbering stations, radio stations' broadcasting numbers. At the end of the program, there will even be a small coded message for you to decipher. Stay tuned. Now, a brief message in English for our friends listening from abroad, and we'll be back in Italian in less than 30 seconds. Hello to all our international listeners on Central Banano 1575 that we have with us today, Andrea Bornino from RAI, the state broadcaster. He has created an incredible podcast about numbering stations, the mysterious stations that only broadcast numbers, which are still active, by the way. At the end, he will also provide a secret coded message for you to discover. So stay with us, because we'll first have the Italian version of the broadcast and then translate everything back into English that don't change the dial. Hello, Andrea, and thank you for being with us today. Hello, Marco, and thanks for the invitation. Here we go. For, here we go for, here we go for, here we go. For Andrea has created unmissable podcasts that discuss the history and even the present of numbering stations, these mysterious radio stations that only broadcast numbers that we decided to contact him. Because firstly, a program about numbering stations belongs on medium wave radio. And secondly, there are certain aspects we'd like to explore further. And I'll ask you a very simple first question. For those unfamiliar with numbering stations, could you briefly explain what they are? Numbering stations are special radio stations that appeared in the shortwave band after World War II, from the 1950s onward, with the onset of the Cold War. They seemed to broadcast endless lists of numbers or letters.so. The content is meaningless. These are cyclical stations that often transmit on the same frequencies, and they have a strong signal. This suggests they are broadcast from large radio centers because they're very easy to receive, even with portable receivers. The broadcasts don't identify themselves. There's no voice saying they are transmitting from Italy or Germany. They're simply a digitized voice, mostly female, transmitting groups of numbers or letters. The main belief is that they are linked to the world of espionage and intelligence. Several spies have been caught in the act while listening to or using equipment to receive these messages. My podcast tells the story of these stations in 5 episodes. It's also a personal story because I discovered them as a teenager when one of my main passions was listening to shortwave radio. While tuning into shortwave, especially ham radio operators, I stumbled upon them. IT became a passion. And in this podcast, I try in 5 episodes to explain what they are, their history, their connection to espionage, because there are connections, which stations are still active, and what references to these stations exist in entertainment, such as movies, TV series, radio programs, and music inspired by numbering stations. As a computer scientist, I'm especially curious about the encryption system for these messages. It seems you mentioned the use of a one-time pad, which is entirely unbreakable, unlike standard computer encryption. Can you explain how it works and how these pads were distributed? One-time pads are interesting because they are both primitive and incredibly secure. They consist of only 2 identical sheets with the code, one held by the code generator and the other by the recipient. There's no more secure system than this. The vulnerability lies in the logistics, handling, and safeguarding the one-time pad. This system becomes exposed when spies are arrested, and the pad falls into authorities' hands. However, without the corresponding sheet, it's useless. The one-time pad relies on numbers generated randomly. If the number generation isn't truly random, powerful computing systems could potentially exploit that. But the beauty of this system lies in its simplicity. It's ancient yet effective. The next question concerns transmission frequencies. Those who've used shortwave know it's unreliable. What works perfectly on one day at a specific time might be silent the next. A different frequency or even band might be needed for the same transmission. How could agents ensure they receive transmissions reliably? And how could they share metadata, where to tune in, without revealing the information to unintended listeners? To address frequency and propagation issues, the only solution was repetition. Messages sent via numbering stations were repeated dozens, if not hundreds, of times on various frequencies to ensure they reached their intended recipients. I remember the 10 station, likely broadcast from Israel and associated with Mossad. It could be received everywhere, every 2 or 3 megahertz across the shortwave band, broadcasting the same message repeatedly. As for informing operatives, they likely learned a pattern, a set of frequencies to check. The stations weren't random. They followed a schedule. Enthusiast groups like PreYom compiled databases of schedules to track active transmissions. In your podcast conclusion, you mentioned not sharing frequencies because they often change. You suggested searching online in bulletin boards or other enthusiast groups. But some stations, like the famous UVB 76, are fixed. Could you suggest a couple of stations for those eager to listen tonight? No, I wouldn't provide them because that's not my role. Frequencies can be found in groups like PreYom or number-stations.org. There are at least 3 or 4 websites with these schedules. You mentioned UVB 76, which broadcasts at 4,625 kHz. However, it's not a numbering station. It's a signal nobody has fully understood, nicknamed the buzzer. It continuously broadcasts this signal, occasionally interrupted by numbers or phonetic Russian alphabet messages. It's likely a military or propagation beacon, not a numbering station, as it lacks consistent transmission characteristics. Now, a coded message for our medium-wave friends near and far. We'll repeat this in English and publish it on the Radio Unizia website along with a simple one-time pad. Andrea will now share the coded message. EBVP and BOUF. We invite everyone to download the Rye Play Sound app or visit the website to listen to this unmissable podcast series on numbering stations.